Caro imprenditore, ti do il benvenuto in questo nuovo podcast del blog di Efficacia Fiscale, il blog con le soluzioni fiscali specifiche per tutti gli imprenditori che hanno un SRL o che ne vogliono aprire una nuova. Oggi affronterò con te la soluzione a due imprenditori, di cui uno collabora con me già dall'inizio dell'anno con la contabilità controllata, mentre l'altro che ha acquistato la consulenza che ho appunto svolto insieme a ieri e in qualche modo avevano una domanda simile, ok? E poi ti spiego il motivo. Allora, prima di tutto parto dall'imprenditore con cui ho fatto la consulenza ieri. Ha acquistato una consulenza di efficacia fiscale perché la SRL deve ancora costituirla ed essenzialmente lui pensava di avviare un'attività come dropshipper, cioè in qualche modo acquista e rivende i prodotti a distanza, ok? Senza fare magazzino, e lui pensava di vendere dei prodotti comunque a un prezzo un po' più contenuto, però all'interno allegare anche un PDF o comunque un manuale, perché in qualche modo sapeva che su quel manuale la vendita in qualche modo aveva un'IVA più bassa rispetto che al 22%. Bene. Invece il problema che aveva il mio cliente, che collabora dall'inizio dell'anno perché ha l'SRL presso di me e con il quale io svolgo la contabilità controllata sulla sua SRL appunto, è che lui lavora nell'ambito del fitness e utilizza molto YouTube e Instagram, bene, e aveva sentito da qualche altro suo collaboratore che in qualche modo lui poteva vendere i PDF, ok, o comunque vendere dei manuali con un'IVA più bassa, non al 22 però al 4. In questo modo cosa faceva? In questo modo il mio cliente, che lavorava nel mondo del fitness, quando vendeva i manuali, i PDF online, lui ovviamente aveva più ricavo perché non doveva più versare il 22% di IVA, ma doveva versare il 4% di IVA, e questa roba ovviamente incrementa il margine, guarda caso. E nello stesso modo anche l'altro cliente, con cui ho solo fatto la consulenza di efficacia fiscale, aveva pensato di sì vendere i suoi prodotti, perfetto, però una parte della vendita collegarla al suo PDF, al suo manuale, perché invece che assoggettare la vendita tutte e due al 22% lo poteva ridurre al 4%, ok? Quindi tutto questo per dirti che queste cose, questo sistema, questa tecnica rientra in quello che riguarda l'IVA agevolata sulla editoria. Adesso ti spiego tutto e poi cerco di contestualizzare tutto quanto al meglio. In qualche modo, quando noi siamo una società che si occupa di editoria, diciamo che vende magazine o vende comunque libri, ecco che lì sopra per determinate categorie di prodotti comunque noi possiamo venderla con IVA al 4% e non con IVA al 22%. Ok? E questa cosa ovviamente ci dà un forte vantaggio perché l'IVA sui privati, essendo bassa, tanto il privato paga comunque uguale, però io come azienda verso lo Stato meno IVA e per me tutto quello che non verso è più ricavo e quindi un margine maggiore. E questa roba fa molta differenza tra un IVA al 22 o un IVA al 4. Bene. E quindi quello che ti dico è che se sei nella tipologia di attività, di business o di settore in cui in qualche modo tu vendi infoprodotti o vendi anche libri, ecco che questa tecnica tu la puoi utilizzare. Quindi la puoi utilizzare per incrementare un po' di più il margine su questi prodotti, però devi avere un po' di accortezza perché ci sono due o tre cose che devi comunque sia gestire al meglio, ossia prima di tutto questo fatto di applicare l'IVA al 4 e non al 22 lo puoi fare solo per quei prodotti che in qualche modo possono rientrare nella pubblicazione di libri o di magazine, ok, o in un certo senso massimo di infoprodotti, ok, perfetto. Però non solo, ci sono altre due cose che io ti consiglio se vuoi applicare l'IVA al 4. Devi assolutamente mettere o comunque prendere e poi mettere il codice IBS sopra il PDF che tu comunque devi vendere. Perché questo? Perché il codice IBS è in qualche modo quel codice del diritto d'autore. Adesso io non sono esperto in questa cosa perché non faccio io direttamente alcune cose operative, però il codice IBS è quel codice che identifica quel know-how come tuo di proprietà e che in qualche modo non ti possono insomma replicare, non ti possono copiare, e da quel momento in poi è praticamente come se fosse un libro. Quando tu hai un PDF e tu hai un codice IBS associato a quel manuale, ecco che quella cosa diventa come un libro. Quindi tu di fatto sei autorizzato a versare l'IVA, cioè a vendere gli infoprodotti o anche i libri e versare l'IVA al 4% e non al 22%, incrementando il margine. Bene, ok? Però non c'è solo questo. Io il consiglio che ti do è quello di inserire nell'oggetto sociale della tua SRL ordinaria anche l'attività da editore, ok? Perché tecnicamente, se tu vuoi l'IVA agevolata al 4%, non solo devi vendere un libro, ok? O comunque un prodotto che rientra in una categoria di un libro perché ha codice IBS, perfetto, però devi anche essere un editore e questa cosa devi inserirla nell'oggetto sociale. Ti dico questo perché il mio cliente che ha la contabilità presso di me, con la contabilità controllata della sua SRL, lui ha aperto inizialmente una SRL semplificata all'inizio di quest'anno, bene, e lui non ha all'interno l'attività da editore. Dunque è vero che lui può trasformare i video e trasformarli appunto in PDF e lì sopra metterci il codice IBS e poi vendere l'IVA, vendere i prodotti con IVA al 4% invece che al 22%, bene. Però c'è il problema che siccome nell'oggetto sociale della sua società non c'è l'attività da editore, lui tecnicamente non è un editore perché non ce l'ha tra le attività che può svolgere la sua SRL. Dunque il consiglio che io ho dato al mio cliente, quello che si occupa di vendere infoprodotti in ambito fitness, è quello di adesso, se vuoi stare sicuro sicuro, non puoi farlo e puoi emettere le fatture al 22%, cioè tu vendi gli infoprodotti e con il codice IBS all'interno, perfetto, però con IVA al 22% perché non sei editore. Poi solo nel momento, il prossimo anno, in cui hai accumulato utili e vai a trasformare la SRL semplificata in SRL ordinaria, ecco che in questo caso nell'oggetto sociale, quando lo vai ad ampliare, tu devi inserire anche l'attività da editore, perché in questo modo, se tu hai uno, attività da editore, due, il codice IBS sopra i libri oppure gli infoprodotti, e terzo, veramente tu vendi infoprodotti al valore di mercato e reale, nominale direi, ecco che tu così sei a posto, cioè così sei nel pieno rispetto della legge e sei a posto. Tutto quello che va fuori da questa cosa, comunque ovvio che non è potenzialmente di certo essere illegale, però è anche vero che te la possono contestare e di fatto avrebbero ragione. Quindi quando tu vuoi applicare l'IVA da editore sui tuoi libri, sui tuoi infoprodotti, quello che ti consiglio è quello di avere l'attività da editore nel tuo oggetto sociale della tua società, poi ovviamente magari aggiungere il codice Ateco e anche comunicarlo anche in Camera di Commercio, direi, sulla visura, e oltre questo poi ai tuoi infoprodotti di applicare il codice IBS, perché è quel codice che in qualche modo identifica un prodotto tanto quanto fosse un libro. In sostanza è questo, perfetto. E questo è il consiglio che darei al mio imprenditore che ha una SRL e che collabora con me tramite la contabilità controllata. Bene, perfetto. Oltre a questo, volevo condividere con te una soluzione che ho dato invece all'altro imprenditore che voleva fare il drop shipping. Essenzialmente, adesso non dico che il prodotto sia questo, però ti faccio un esempio. Questa tecnica funziona che tu hai un prodotto che comunque vendi come dropshipping, perfetto, e lo vendi a un tot a 20 euro. Vendi le creme, esempio 20 euro, perfetto. E tu lì sopra magari hai l'IVA al 22%, bene. Però tu potresti magari vendere un insieme, un pacchetto, un prodotto in cui c'è una crema e c'è anche un infoprodotto collegato magari alla crema e come utilizzarlo, bene. Perché questo? Perché se il mio cliente che vuole fare il dropshipping può in qualche modo già avere queste cose nell'oggetto sociale, che può svolgere questa attività, e nell'infoprodotto che associa alla crema in qualche modo ha già il codice IBS incorporato tanto quanto un libro, ecco che lui, quando vende questa cosa insieme, una parte del valore della crema di vendita deve essere associato sempre all'IVA al 22% e lì non ci piove, perfetto. Però sulla parte di incasso che è riferito al suo infoprodotto, ecco che lì non versa più l'IVA al 22%, ma versa l'IVA al 4%. E in questo modo aumenta proprio il suo margine di guadagno, perché deve versare meno IVA allo Stato e quindi quell'altra parte di IVA che si trattiene va a finire per lui come ricavo e quindi di fatto aumenta il margine. Quindi se tu sei un dropshipper e vuoi in qualche modo dire io vendo dei prodotti anche a basso costo con IVA al 22 e vorrei tra virgolette abbassare l'IVA al 4, se tu riesci ad associare un infoprodotto collegato a quel prodotto vendendolo insieme e avendo tutte quelle caratteristiche che ti ho elencato prima, ecco che lì in quel caso tu puoi vendere una parte di quel prezzo, puoi diciamo incassare una parte di quel prezzo e assoggettarlo all'IVA al 4% invece che al 22%, così aumenti i margini e non è male da buttare, cioè è una strategia carina e interessante. Però qui voglio dirti semplicemente di stare attento a questo concetto qua, a di non abusare di questo strumento, cioè noi non dobbiamo vendere, esempio, su 20 euro, considerare la crema a 1 euro e l'infoprodotto a 19 euro, solo come motivo per aumentare i ricavi, perché l'IVA invece che al 22 ce l'ho il 4 sull'infoprodotto. E quindi il consiglio che posso darti, tu puoi benissimo associare un prodotto a un infoprodotto e comunque una parte di questo prezzo assoggettarla all'IVA al 4% perché vendi l'infoprodotto. Però attenzione, perché il prezzo della crema e il prezzo dell'infoprodotto devono avere un valore, diciamo, reale, devono avere un valore di mercato reale, perché se in qualche modo ci fosse troppa sproporzione se ci fosse proprio un utilizzo improprio di questo strumento semplicemente per abbattere l'IVA, in caso di controlli te lo possono contestare. Dunque il consiglio che ti do è di comunque vendere insieme le creme o i prodotti insieme all'infoprodotto e assoggettare l'IVA dell'infoprodotto al 4%, però sempre cercando di identificare il valore di mercato giusto della crema e il valore di mercato giusto dell'infoprodotto. Ecco dov'è il tutto. In questo modo questi miei due clienti possono utilizzare la tecnica dell'IVA editoriale al 4% per aumentare il margine. E quindi tutto questo per dirti che se ovviamente tu hai una SRL semplificata, nell'oggetto sociale puoi inserire solo una tipologia di attività, quindi è difficile che tu puoi avere la tua attività principale e anche la tua attività in qualche modo parallela in cui fai infoprodotti con IVA al 4%, cioè tecnicamente se hai un SRL con un'attività specifica tutti gli infoprodotti li vendi al 22%, secondo me è la cosa più giusta. Ti faccio un esempio, visto che siamo qua. L'esempio lo faccio su me stesso, no? Io sono un commercialista e anch'io svolgo la mia attività con un SRL, però la mia SRL tecnicamente si chiama SRL STP perché è l'acronimo di società tra professionisti, perché è la SRL che in qualche modo è configurata per svolgere un'attività riservata a un albo di legge. Ecco dov'è la cosa. Quindi io ho la mia bella contabilità controllata SRL STP, è proprio il nome della mia SRL, e nell'oggetto c'è l'attività da commercialista in sostanza, e anche io vendo dei libri e volendo vendo anche infoprodotti. Però siccome io nella mia SRL STP ho come attività il fatto di svolgere un'attività da commercialista e non ho inserito l'attività da editore, perché l'SRL STP in teoria è svolta per fare un'attività che è riservata un albo, ecco che io comunque vendo i miei libri al 22%. Potenzialmente è anche vero che dico che sto pensando di valutare se portare l'IVA sulla vendita dei miei libri al 4 ed eventualmente in caso di controllo rischiare la contestazione, perché di fatto io non è che primariamente vendo i libri, cioè il mio diciamo la mia attività è quello della contabilità e del fisco specifico per l'SRL, proprio quindi la consulenza e la contabilità. Bene, quindi la mia attività di produzione di contenuti di vendita è proprio un'attività accessoria, cioè secondaria, e quindi tecnicamente io a mio parere potrei anche vendere i libri con il 4%, perché comunque è il libro al codice IBS, perfetto, e di fatto comunque quella è un'attività da editore anche se non ce l'ho nell'oggetto sociale. Quindi è vero che sto pensando se incominciare a mettere le fatture al 4%, però è anche vero che per sicurezza, per correttezza, ho voluto un pochettino stare un po' più sicuro e tranquillo e ho preferito per il momento assoggettare i miei libri al 22% di IVA e non al 4, semplicemente perché nell'oggetto sociale della mia SRL, che è STP, non c'è l'attività da editore. E quindi questo insomma è l'esempio mio. Però Al contrario, se tu hai un SRL semplificata, più o meno sei nella mia stessa condizione. Non potresti, a mio parere, fatturare gli infoprodotti al 4% perché non lo metti nell'attività dell'oggetto sociale. Però se hai un SRL ordinaria, il consiglio che ti do è che indipendentemente dal settore in cui tu lavori, di fatto devi inserire anche l'attività da editore, perché poi quando tu farai libri per poi alla fine attirare clienti, quando tu venderai manuali o farai manuali e li venderai mettendoci il codice IBS per poi attirare nuovi clienti, ecco che in quel caso quando tu vendi questi prodotti o infoprodotti da editore, tu l'IVA lì sopra l'applichi al 4% e non al 22%, e questa roba ovviamente ti incrementa il margine bene, cioè in maniera importante, e questa cosa è, direi, una cosa molto saggia e intelligente se fatta al meglio. Quindi il consiglio, l'ultimissima cosa prima di andare alle conclusioni, ti ricordo che se hai una SRL ordinaria, oltre all'altra attività che ho descritto in altri podcast, ricordati di mettere l'attività da editore, perfetto, però in più quando la utilizzi ricordati di utilizzare libri o infoprodotti, perfetto, e lì sopra metterci il codice IBS. Poi a sto punto, come ho già detto anche prima, se non sai l'infoprodotto ma tu fai dei video, a sto punto puoi anche far trascrivere il contenuto di un tuo video che magari metti su YouTube, lo rendi come infoprodotto e lì sopra ci metti il codice IBS, che non costa neanche tanto, ok? Adesso di preciso non so quanto perché non li acquisto io direttamente, ma lo faccio fare alla mia collaboratrice, però di sicuro non dovrebbero superare i 100 euro, mi sa che costano molto meno, quindi sono ancora cifre molto 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 accettabili, direi. Tutto qui. Dunque, andando alle conclusioni, ricordati che l'efficacia fiscale è sicuramente il fatto di utilizzare il maggior numero di strumenti di risparmio fiscale per ridurre le tue imposte e i tuoi contributi utilizzando la SRL, perfetto. Però è anche vero che molte volte l'efficacia fiscale, come questa strategia qua, essenzialmente si applica gestendo preventivamente al meglio delle cose da inserire sull'SRL. E quindi sono tutte cose che vanno comunque un po' studiate, preventivate e applicate al meglio, e questo ti permette appunto di ridurre le imposte e i contributi, e per te significa avere proprio un maggior margine e quindi più utili, quindi più soldi per te, per la tua famiglia e per le tue spese. Detto questo, ti ricordo che sul mio blog www.efficaciafiscale.com ti metto a disposizione un manuale completamente gratuito, quindi lì non c'è neanche il problema dell'IVA al 22 o al 4%, scherzo, una battuta, e in cui ci sono all'interno almeno 94 strumenti di efficacia fiscale che ti permetteranno a te di tagliare le imposte e contributi grazie alla tua SRL. All'interno, quando tu aprirai il manuale in PDF, troverai una checklist con almeno 94 strumenti di risparmio fiscale. Dico almeno 94 perché ogni tanto lo aggiorno con le nuove idee, i nuovi pensieri che mi vengono in mente, quindi di sicuro è già superiore a 94, potrebbe essere 110-116, però ti dico che almeno da come è partito il tutto erano 94, ma sicuramente sono di più e aumenteranno nel tempo. E poi se vorrai lavorare con me a un livello successivo con la consulenza di efficacia fiscale oppure con la contabilità controllata, lì all'interno troverai tutto quello che devi fare per fare un passo successivo per lavorare insieme a me. Detto questo, ti ringrazio dell'attenzione e noi ci aggiorniamo alla prossima puntata. Ciao, a presto!